credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Vogliamo parlare oggi di un incontro che si terrà proprio domani, 19 aprile, al Macro, qui a Roma, un incontro dedicato a Giovanni Testori. Si intitola Insurrezionali e Resurrezionali per Giovanni Testori. L'incontro si apre alle 18, ci sono molti interventi, tra questi anche quello di Eleonora Mazzoni, scrittrice, e che è nostra ospite qui al telefono. Benvenuta.
Ciao a tutti.
Dunque, la tua vicinanza a Giovanni Testori parte molto presto, parte veramente all'epoca dell'università, all'epoca mm-hmm. dei tuoi studi universitari. Che cosa hai trovato in questo scrittore che ti ha appassionata sin dall'inizio?
Ma direi che sicuramente è questa insistenza, che a volte può risultare addirittura fastidiosa e insopportabile per alcuni, sul tema della carne, del sangue e della vita. Lui utilizza anche questo linguaggio particolare, parole corpo, parole materia, no? È allergico nei confronti delle parole concetto o parole chiacchiere, perché pensa che un linguaggio così fisiologico possa far emergere non le idee ma il grumo dell'esistenza, il nucleo più vero, più profondo e caotico dell'esistenza. Non gli interessano le idee astratte. Lui addirittura in questo libro di cui parleremo nel convegno, che è Il senso della nascita, questa conversazione che lui fece con Giovanni, con Don Giussani, e che adesso in questo periodo, in questi mesi, ha avuto una riedizione per Rizzoli. Lui parla proprio di una cultura che da materialistica è diventata assolutamente astratta dalla materia, e lui lo vede come un pericolo. Benjamin parlava di un'epoca sempre più ricca di informazioni e scarsa di esperienza, e addirittura noi siamo andati oltre, una epoca sempre più virtuale in cui come dire, l'incontro è sempre più irrilevante e il corpo è ormai un incidente di percorso. Invece, come dire, lui punta sull'importanza della realtà vera, che è faticosa, complessa, problematica, ma se non si arriva lì, come dire, c'è qualcosa che manca. Uh-huh. E poi l'altra cosa che mi ha appassionato di Testori è questo interesse nei confronti dei punti di vista eccentrici, quindi lui racconta in fondo sempre gli ultimi, gli sconfitti, i perdenti, e anche questo è come dire, un valore alternativo rispetto alla cultura dominante che esalta il successo.
Mm-hmm. Mi viene in mente, a proposito del libro che appunto, come ricordavi, viene riedito da Rizzoli, Il senso della nascita, quindi questo colloquio appunto con Don Luigi Giussani, che Testori ha spesso parlato, come appunto tu dicevi, dei deboli, e ha parlato anche della debolezza proprio più assoluta in un testo teatrale che era Factum Est, mm-hmm. in cui parla proprio della nascita, parla dell'embrione addirittura, no? Quindi sì. Proprio di questo. E, è un tema che ti è in qualche modo legato, visto che anche il tuo libro, Le difettose, parla appunto di questo argomento del senso della maternità. E, è stato in qualche modo un'ispirazione per te, Giovanni Testori?
Ma guarda, io credo di averlo dentro il sangue comunque, Testori, perché ho dedicato molti anni dei miei studi a lui, alle sue opere, e trovo che la nascita, il ventre, la madre sono il grande tema di Giovanni Testori, e il senso che a queste cose viene dato fa derivare poi tutto il resto, come dire, se la nascita è un evento senza senso, tutto quello che viene dopo è senza senso. L'esperienza, lui dice in questo libro, in questa conversazione bellissima che fa con Giussani, l'esperienza che apre la vita è in realtà la coscienza dell'essere voluti, di una dipendenza positiva. E nel mio libro, umilmente, comunque ho voluto raccontare proprio il mistero della vita, la potenza della vita e la sacralità della vita, in un modo mio, con il mio linguaggio, però sicuramente io te storie ce l'ho sempre presente e trovo che, anche a proposito della conversazione che poi faremo, del titolo del convegno, che poi questa conversione che lui ha avuto alla fine degli anni 70, che poi in realtà vera e propria conversione non c'è stata, perché non c'è mai stato ateismo in Giovanni Testore. Questo che è interessante è che lui ha sempre avuto un dialogo con l'infinito, anche quando imprecava o bestemmiava, però aveva, come dire, Dio non gli era indifferente, era qualcosa di inerente alla sua vita profondamente. Mi ricorda sempre un verso di Eliot che adoro, che quando dice non cesseremo mai di esplorare e alla fine della nostra esplorazione arriveremo là dove abbiamo cominciato e per la prima volta riconosceremo il luogo. A me dell'idea che Testori abbia fatto tutto il suo percorso per riconoscere quel luogo, ma quel luogo c'è sempre stato. E anche questo è bellissimo, cioè è bellissimo tutto il in questo libro sempre del quando parla con Giussani dice una cosa meravigliosa, perché Giussani gli fa la domanda, dice è strano, c'è una differenza tra i primi tuoi testi e gli ultimi, ma lui dice al fondo dei veri rivoltosi non c'è la rabbia, c'è l'amore. E io questo nei confronti anche della sua prima produzione poetica l'ho sempre rintracciato. Questo è un atteggiamento, diciamo, umano che mi interessa.
Questo punto d'arrivo, questo luogo dove ritroveremo quello che abbiamo sempre conosciuto, è stato l'altro grande tema poi di Testori, che ha parlato di nascita ma ha parlato anche di morte. Tra l'altro tu parlavi proprio della madre, lui ha dedicato un testo proprio alla morte della madre.
Bellissimo. Sì, conversazione con la morte ed è bellissimo perché poi... non so, c'è proprio una pagina meravigliosa in cui parla con una dolcezza della morte che è veramente commovente, trovo. Come dire, mentre appunto nella Monaca di Monza, in Passio Letizia et Felicitatis, nella trilogia degli Scarozzanti, quindi diciamo prima della morte della madre, prima di questa, diciamo tra virgolette, conversione, come dire, la morte è qualcosa che si percepisce fortemente anche già nella vita, nel senso che come dire, se la propria carne non viene illuminata dalla salvezza di Cristo e rimane l'unico patrimonio della persona, è sempre percepita ambivalentemente, cioè è figura della trasgressione, ma anche del limite, della vitalità gioiosa, ma anche della mortalità, della ricchezza, ma anche della fragilità. E come dire, se la vita proviene dal nulla, va anche verso il nulla. Quindi c'è anche un'insensatezza della carne che fa nascere come un desiderio di inesistenza, di non essere mai nati, come non so se ti ricordi il finale di Erodiade, bellissimo, con questo desiderio di morire, di annientarsi, dice io non sono più Erodiade, no? Sono l'ombra, la cenere, il niente, adesso vado a memoria quindi impreciso. Sì. Però come dire, la pesantezza della carne non illuminata dalla salvezza.
Grazie allora ad Eleonora Mazzoni, che interviene domani, lo ricordiamo, nel convegno Insurrezionali e Resurrezionali per Giovanni Testori, che si tiene domani a partire dalle 18 al Macro. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Tra gli interventi previsti nel convegno di domani c'è anche quello di Davide Rondoni, poeta, che ci ha raggiunti al telefono. Benvenuto, Davide.
Benvenuti a voi.
Dunque, intanto volevo chiarire il motivo di questo titolo. Perché Insurrezionali e Resurrezionali per Giovanni Testori?
È una espressione che usò Testori in qualche occasione e che se valeva per il suo momento, per il momento storico e culturale che viveva lui, credo che oggi sia ancora più estremamente esigente. Cioè, insurrezionali e resurrezionali, cosa vuol dire? Che di fronte a un appiattimento e anche a un conculcamento del senso dell'umano, del senso dell'amicizia, della costruttività, occorre insorgere, cioè non si può sopportare tutto l'appiattimento, tutto quello che Baudelaire chiamava l'avvilimento dei cuori operato da una visione economicista, meccanicista e utilitaristica solo della vita. No, bisogna insorgere contro questo, ma insorgere non basta se non si è anche resurrezionali, cioè se non si punta su qualcosa che veramente speranza alla vita, e questo può essere dato solo dalla resurrezione, cioè dal fatto che la vita ha un destino buono, ha un destino positivo. Se uno pensa che la vita non ha un destino positivo perché insorge per pura rabbia, ma è per amore che si insorge, non per rabbia.
L'incontro di Giovanni Testori con Don Luigi Giussani, che cosa aveva rappresentato nella sua vita?
Ma come si vede nel libro che ho voluto ripubblicare nella collana che dirigo per Rizzoli, questo è il senso della nascita, si vede la grandezza, anche la vastità di interessi, di forza di un intellettuale, di un poeta come Testori, che trova un quasi coetaneo come lui, che ha la stessa passione per l'umano, Luigi Giussani, e trova un interlocutore, trova qualcuno che mette una prospettiva positiva, una speranza anche al suo sentirsi indegno di una certa condizione di fede, e ha trovato quindi un grande abbraccio e una grande propulsione.
In quanto poeta, hai così il tuo incontro personale con Giovanni Testori, che tipo di reazione ti ha suscitato?
Beh, io ho frequentato Gianni per un po' di tempo, è stato un rapporto anche burrascoso, come è giusto che sia con queste figure, insomma, tra poeti è facile che sia così, molto giovane, ma quello che mi ha fatto vedere, che ho fatto vedere anche nell'antologia della poesia che ho pubblicato da poco per Mondadori, è intanto che Testori è un grande poeta, cioè insieme a Lulli, Caproni, è uno dei grandi del secondo Novecento, insieme a Sereni, va messo insieme a quei nomi lì, anche se spesso la critica più ufficiale non se ne è accorta, no? Mingaldo non lo inserisce nella sua antologia, sono errori gravi che la critica che ha letto il Novecento ha fatto. Quindi un grande poeta, ed è uno che ha sempre portato la poesia laddove la poesia sembra finire, dove sembra terminare, quasi squagliarsi, e invece reinizia, cioè ha portato l'arte, la poesia laddove l'arte sembra finire ad essere arte e invece ricomincia la sua prodigiosa forza.
Nell'incontro che si terrà domani sarà proiettato anche un filmato, è un filmato che raccoglie quali immagini?
È un filmato vario che viene mandato a conduzione dall'associazione di Testori che si occupa un po' della sua figura, è un filmato che ripresenta alcuni momenti dei suoi interventi, ma la cosa più interessante nella manifestazione che abbiamo pensato è la testimonianza di storici dell'arte come Beatrice Buscaroli o Le Mattarella e altri autori che non hanno conosciuto direttamente Testori ma vivono oggi la presenza e la forza come Andrea Di Consoli e altri.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo allora Davide di essere stato in nostra compagnia.
Grazie,
e ricordiamo
a voi, buon lavoro.
Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, quindi domani 19 aprile, l'incontro Insurrezionali e Resurrezionali per Giovanni Testori al Macro qui a Roma. Grazie.
Grazie.
E adesso ci colleghiamo con Bucarest, con la Romania, dove c'è per noi Juliana Angel di Radio Romaria, Sergio Valzania di Radio Rai, che sono, a cui do il benvenuto intanto, benvenuti in trasmissione.
Buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti.
E che sono stati impegnati proprio nei giorni scorsi in un sopralluogo per un cammino che si svolgerà alla fine di agosto e il cammino si intitola Progetto Bucomina. E volevo chiedere subito appunto proprio a Juliana Angel in che cosa consisterà questa esperienza.
Ma sarà un'esperienza partendo da questo giro dei monasteri della Bucovina, che sono monasteri tutti ortodossi costruiti dopo la caduta di Costantinopoli, patrimonio dell'UNESCO. E quindi partendo da questa realtà faremo un giro attraverso le chiese per scoprire questa terra, molto interessante direi, perché lì c'è tutto un incrocio di civiltà. Questa contrada della Bucovina dal 1774 fino al 1918 è stata sotto dominio austriaco e lì ci sono tutte le tracce. Infatti gli austriaci l'hanno chiamata Bucovina cioè la contrada dei faggi, perché è piena di boschi di faggi, e quindi è stato un piacere riscoprire in questo breve sopralluogo che abbiamo fatto anche le presenze cattoliche, perché lì c'era una forte comunità polacca. Abbiamo visto proprio con Sergio un santuario mariano a Kacika con la statua di Papa Giovanni Paolo II, che peraltro ha dichiarato questa chiesa basilica minor nel 2000, nell'anno del giubileo, e poi anche altre testimonianze delle presenze cattoliche. Questo posto della Bucovina, il confine orientale della Romania, nord orientale, anche il confine dell'Unione Europea. Quindi, partendo da queste cose, pensiamo si possano scoprire nuove esperienze.
E allora volevo chiedere invece a Sergio Valzani, appunto, quali sono le caratteristiche di questo luogo di cui avete fatto appunto un primo sopralluogo. Si percorrerà a piedi, si potrà percorrere a piedi, o le distanze sono troppo lunghe?
Questo è lo sforzo, l'idea. Poi in qualche modo stiamo anche facendo questa ibridazione culturale fra l'esperienza dei cammini, che ha tutta questa sua dimensione anche europea, e un luogo che è vocatissimo ai cammini, al camminare, perché è un luogo molto, molto ancora agricolo, e un sacco di gente va in giro con i carretti, con i cavalli, e quindi c'è lo spazio, la possibilità di andare. E poi ci sono luoghi verso i quali andare, che sono delle meraviglie proprio dell'architettura, della pittura, dell'iconografia. C'è quello che viene detta la Cappella Sistina del Nord, questo grandissimo giudizio universale affrescato sulla facciata della chiesa di Voronezh. Poi abbiamo trovato in un posto che si chiama Arbore, c'è un'altra chiesa di un fascino enorme, e che conserva tutta questa sua particolare iconografia sull'esterno. Oltre che l'interno, sono affrescate anche sull'esterno. Queste chiese hanno questi colori, questo blu bellissimo. Mm-hmm. Però dal punto di vista proprio dell'andare, del camminatore, la regione è una regione che si può tranquillamente percorrere in alcuni giorni. Noi adesso abbiamo immaginato un percorso di 4 giorni a piedi, nei quali potremo andare di continuo, cioè senza salire in macchina, senza mettere piede su un veicolo, probabilmente per non più di 2 giorni, 2 giorni e mezzo, poi dovremo fare qualche spostamento. In tutto noi contiamo di fare una cosa di una settimana, partendo probabilmente l'8 di settembre. Però sì, appunto, è in qualche modo è una semina, no? È dire, vediamo se si può fare, vediamo come viene, vediamo così se portiamo così, nell'idea dello scambio, no? Perché la radio rumena ha partecipato e parteciperà a quei cammini che facciamo noi. L'anno scorso ha attraversato dell'Appennino con noi sulla via di Gerusalemme, quest'anno verranno sulla Tolosana. E questo incontro, di trasformarlo in qualche cosa, non solo nell'essersi visti, nell'aver camminato insieme una settimana, ma nel trapiantare queste esperienze in un luogo che, come dicevo, è molto vocato, anche perché rispetto a altre zone dell'Europa, penso alla Norvegia, che è un altro posto dove c'è un cammino molto bello, abbiamo fatto, però qui è anche alla portata economica di quelli che sono i camminatori, perché anche questa è una cosa importante per chi cammina, cioè avere una dimensione di costo dell'avventura che sia contenuta e compatibile con quelli di camminatori. Di solito sono studenti o pensionati, no? Per cui non è gente a moltissimi soldi, certo. E di questi tempi poi.
Volevo chiedere a Juliana ancora, da dove quindi esattamente si partirà? E se in questa settimana, in questo percorso, diciamo, che durerà una settimana, c'è un sito di particolare importanza, di particolare bellezza?
Partiamo dal monastero di Slatina per arrivare a Voronezh, che è nota come la Sistina dell'Oriente, appunto per questo suo bellissimo affresco del giudizio universale, quindi come punto di partenza sarà proprio questo monastero di Voronezh. E poi arriveremo di nuovo al santuario cattolico di Kacika, faremo poi anche il giro di Suceava, lì ci sono alcune delle più belle nelle vicinanze, i monasteri di Petrouc, che è praticamente la più vecchia chiesa costruita dal principe Stefano il Grande, che peraltro ha fatto costruire la stragrande maggioranza di queste chiese. Poi per arrivare a Dragomirna, un altro convento di monache molto molto bello, veramente abbiamo riscontrato peraltro tantissimi elementi gotici, quindi sarà credo una bella esperienza, una nuova opportunità di scambio culturale tra la Romania e l'Italia, anche tra le nostre radio, perché lo devo dire, questa Radio Romania compie 85 anni di attività e quindi questo è uno dei suoi progetti speciali in ricorrenza questo anniversario.
Certo, e noi lo seguiremo anche appunto sulle onde della nostra radio, così come
siamo tanto Radio Vaticana, perché con Radio Vaticana abbiamo un ottimo rapporto, anche con Radio Vaticana i colleghi della redazione romena, padre Dank ci ha dato una grande mano anche adesso con l'elezione del nuovo pontefice, noi abbiamo trasmesso poi in diretta anche quella sera magica,
sì,
del 10 marzo, anche sì, l'elezione, anche abbiamo dedicato tanti spazi a questa elezione e evidentemente a tutto quanto è accaduto.
Benissimo, io vi ringrazio molto allora di essere stati in nostra compagnia. Volevo anche,
visto che
Sergio lo ricordava poc'anzi, parlava della Tolosana, volevo anche ricordare ai nostri ascoltatori che dal 12 di maggio saremo appunto in cammino, nel senso che ci sarò proprio
esatto.
Io, quindi
esatto,
in collegamento.
Io farò la quarta settimana della Tolosana.
Esatto, quindi avremo modo di riprendere questa bellissima, straordinaria esperienza, che è un'esperienza personale, ma anche un'esperienza radiofonica e condivisa da molti ascoltatori. Grazie dunque a Sergio Valsania di Radio Rai, a Juliana Angel di Radio Romania, ad averci parlato del progetto Bukovina.
Grazie a te, arrivederci, un saluto.
Arrivederci.
Grazie, un saluto.
Ciao Sergio. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.